Oh mamma mamma mamma.
Chi è?
Oh mamma mamma mamma.
Ma chi è?
Sai che c'è?
Mi batte il corazon.
Ma chi è?
Sento maracana, sento maracana. Ehi, mamma, vabbè. Innamorato son.
Gli ascoltatori sono scatenati, dobbiamo veramente, ci mandano.
Bellissimo,
salutiamo
bellissimo.
Tutti gli ascoltatori, ricordiamo il 3318200213.
Cioè, questa è una collection.
Questa, sì, ci stanno mandando delle sigle, delle canzoncine con il nome Maracanã. Va benissimo così. Allora, proseguiamo intanto ancora, ribadisco, Lazio si avvicina allo spagnolo David Silva, segnali positivi dalla trattativa, si svincola dal City. Questa è un'ultima ora, la sta dando anche Sky, noi l'avevamo già data circa qualche minuto fa, insomma, per ribadire questo forte interesse della Lazio nei confronti del centrocampista del City. Andiamo a presentare subito i nostri due ospiti.
Diamo il benvenuto a Maurizio Pistocchi.
Ciao,
ciao Maurizio.
Maurizio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Ben trovato Maurizio.
E a Daniele Daino. Ciao Daniele.
Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, un saluto a Maurizio.
Ciao Daniele.
Ciao.
Allora, vi faccio commentare subito questa ultima ora, questo, diciamo, passi in avanti della Lazio verso David Silva. Maurizio, parto da te, giocatore di livello, volevo un tuo pensiero su questa operazione che sta portando avanti Tare.
Giocatore di straordinario livello, direi che sarebbe un colpo fantastico. Giocatore che ha qualità, attitudine al gioco, capacità di essere decisivo. Super giocatore, se la Lazio fa questo acquisto si imposta in maniera straordinaria.
Pensando proprio alla Champions. Daniele, Daino.
Assolutamente, concordo con quanto detto. Giocatore intanto dall'esperienza internazionale importante, giocatore che ha vinto praticamente tutto nel calcio, da europei, mondiali con la Spagna, campionati all'estero. Giocatore di spessore tecnico, io direi di prima fascia, se dobbiamo considerare poi quello che è il valore del nostro campionato in questo momento. Quindi se mai la Lazio dovesse riuscire a prendere questo giocatore, insomma, inserirebbe un giocatore che andrebbe a aumentare la qualità tecnica di una squadra che ne ha già abbastanza, quando ha la possibilità, insomma, di poter preparare le partite con calma e non come dopo il lockdown, a mio avviso, cosa che ha penalizzato molto la Lazio per qualità e numeri a disposizione di giocatori nella rosa.
Maurizio, senti, una cosa te la voglio chiedere: a livello di ruolo, come lo andresti a mettere in questa Lazio, considerando il modulo scelto da Inzaghi e anche gli altri giocatori che ha a disposizione? Mi viene in mente lo stesso Luis Alberto, che è un trequartista. David Silva può fare anche quel ruolo. Ecco, come lo metteresti in campo?
No, io lo metterei in campo in un 3-4-2-1 con Luis Enrique,
Luis Alberto.
Con Luis Alberto e David Silva alle spalle di Immobile.
Luis Alberto e David alle spalle di Immobile.
Uno mancino, uno destro, due mezze punte.
Immobile
attaccare la porta.
Mi piace,
alla profondità.
Sì. Perché, per esempio, arriva un messaggio, dice: io lo vedrei bene in un albero di Natale con lui e Luis Alberto dietro Immobile, come il nostro ascoltatore dice la stessa cosa, ma tanto Inzaghi non passerà mai a 4, però in realtà può mantenere la difesa a 3 così.
Può fare anche 3-4-2-1.
Esatto, esatto.
Daniele, sei d'accordo anche tu?
Beh sì, questo è un giocatore che ha talmente tanta qualità da centrocampo in su, insomma, che dove lo metti, poi sono giocatori talmente bravi, talmente intelligenti calcisticamente oltre le loro qualità tecniche, che a mio avviso poi vanno loro ad occupare lo spazio in maniera intelligente di dove la squadra ha bisogno, insomma. Penso che sia un giocatore che può, ripeto, ricoprire più posizioni. Poi, come detto, giocare insieme a Luis Alberto dietro alla prima punta può essere un'idea, così come potrebbe essere comunque un'idea giocare come seconda punta dietro alla prima punta da trequartista. Poi sai, quando hai a disposizione questi giocatori qua, a mio avviso un allenatore non deve andare con un'idea di modulo, ma bensì poi adattarsi alle qualità dei giocatori.
Questo è poco ma sicuro. nel senso che, contrariamente a quello che fanno molti allenatori ideologi, che pretendono di piegare i giocatori di schemi, oggi i giocatori sanno tutto, conoscono tutto, e quindi la prima cosa che deve fare un bravo allenatore è individuare le qualità e inserirli all'interno di un'organizzazione di gioco, che ci vuole sempre, però per esaltare le loro qualità individuali.
Chi è invece, Maurizio, scusa, ti faccio la domanda, mi ricollego a quello che hai detto, chi è invece quello che è un po' più rigido da questo punto di vista in questo momento?
Guarda, in Italia ci sono molti bravi allenatori, però ci sono allenatori che pretendono giocatori adatti al loro calcio e quindi alla loro idea, e questo non sempre è possibile, perché, come ha detto giustamente Sarri un po' di tempo fa, se un allenatore arriva in una società dove di solito ci sono delle rose già complete, cioè non è che arrivi, non so, alla Lazio, trovi 25 giocatori di cui magari 3 vanno via, ma 21, 22 rimangono, 5 vanno via, ma 20 rimangono. Cioè, un allenatore che arriva non può pensare di allenare se stesso fregandosene dei 20 giocatori, deve adeguarsi alle qualità dei giocatori. Ci sono invece allenatori che, se non hanno i loro soldatini, fanno fatica, non altrimenti si potrebbero spiegare, per esempio, alcune stagioni di Gasperini precedenti a queste ultime tre con l'Atalanta, le stagioni di Juric, che ha fatto sempre male negli ultimi anni e quest'anno invece al Verona ha fatto molto bene, lo stesso Giampaolo, che negli ultimi 9 anni ha fatto bene praticamente un mezzo campionato a Empoli e una stagione al Sampdoria. Cioè, sono allenatori che fanno fatica ad adattare le loro idee ai giocatori, e questa è una problematica seria nel calcio di oggi, proprio per il discorso che facevamo prima.
È un limite.
È un limite. Un allenatore arriva, trova 20 giocatori, cosa fa? Se non vanno bene per la sua idea di calcio, cosa fa? Li obbliga? Non sta in piedi.
Però Maurizio e Daniele Dagno, vi convoco, mentre parlavi mi veniva in mente, Sarri mi sembra che si sia adattato molto alle caratteristiche dei giocatori. Mi sbaglio?
Sarri si è adeguato tantissimo.
Ecco, ok.
Sarri l'anno scorso, quando è arrivato a giugno, ha detto: se voi pensate di vedere il Napoli, vi sbagliate.
Ok, perfetto.
Perché questi sono giocatori con caratteristiche completamente diverse.
Ok. Sei d'accordo anche tu, no, Daniele? Su questo siamo abbastanza...
Sì, poi mi verrebbe da fare un esempio. Intanto su Sarri, sì, si è adattato, ha provato inizialmente, e quindi un pochettino abbiamo intravisto qualcosina nel gioco e quindi nella tipologia di gioco che a Sarri piace fare, e poi nel tempo si è dovuto adattare, e qui sta nell'intelligenza dell'allenatore e nella capacità di capire dove sta allenando, no? Perché poi non in tutte le piazze puoi permetterti di sperimentare o provare con continuità certe cose, soprattutto quando poi è come la Juve, quello che conta è poi portare a casa il risultato. Un esempio invece secondo me eclatante di allenatore che non è stato citato, che a mio avviso va dritto per la tangenziale quando sceglie un sistema di gioco, è proprio Antonio Conte. Fanno arrivare Eriksen, che a mio avviso è un giocatore assolutamente di prima fascia per il nostro campionato. Cioè, Eriksen in questo momento si trova un po' spaesato all'Inter, perché secondo me non ha un'identità precisa per come vuole giocare Conte, e soprattutto a mio avviso non gioca nella posizione corretta. Vedendo il Milan come è cambiato e come è cresciuto, è uno dei segreti, a parte l'arrivo di Ibra, è stato proprio il mettere Çalhanoğlu come trequartista, quindi a ridosso della prima punta. Ecco che Eriksen, a mio avviso,
potrebbe,
se lo fai giocare dietro una prima punta tipo Lukaku, dietro a Lukaku, quindi vicino alla porta, ma il giocatore che fa da raccordo tra il centrocampo e l'attacco, ecco che a mio avviso vai a sfruttare le qualità di un giocatore che, ripeto, è un giocatore molto importante. È che per una rigidità tattica e per una volontà tattica di Conte nel giocare in quella maniera lì, ecco che un giocatore come Eriksen fa fatica intanto a giocare e a trovare continuità, ma poi a esprimersi.
Maurizio, era proprio lì che volevo arrivare, sulla rigidità di Conte e sulla questione Eriksen, perché insomma questo è un giocatore, a parte bisogna fargli complimenti per il modo, per il comportamento, perché non fa una polemica, non fa esultanze strane, entra, fa i suoi 10 minuti, fa il gol, mostra sempre la qualità, però con una compostezza che raramente si vede, no? Soprattutto uno come lui che viene e comunque è stato messo in discussione perché non è un titolare.
Guarda, allora parliamo di Conte. Conte sapevano benissimo all'Inter, quando l'hanno preso, Marotta soprattutto, che l'ha avuto anche la Juventus, quali sono le sue idee, quali sono i suoi principi. Gli hanno fatto un contratto triennale. Le responsabilità in questo caso non sono di Conte, che fa quello che ha sempre fatto. Le responsabilità sono dei dirigenti, se ci sono delle problematiche di gestione di un giocatore come Eriksen. Io concordo con Dino. Nella mia idea di calcio, i bravi giocatori giocano sempre, soprattutto sì, quelli che hanno una tecnica superiore.
Certo.
Quindi dico, se io devo verificare quali sono le attitudini dei miei giocatori, allora dico, bah, con la rosa dell'Inter potrei giocare tranquillamente con un 4-2-3-1 in cui Eriksen gioca alle spalle della prima punta, due esterni, due centrocampisti centrali e quattro difensori. Potrei giocare benissimo anche con un 3-4-1-2 con Eriksen alle spalle di due giocatori. Però il discorso non è solamente di disposizione, è proprio anche di idea di calcio. Le squadre di Conte sono squadre fisiche, sono squadre che verticalizzano molto e fanno un calcio molto di forza, molto potente, molto atletico. Di corsa sono state tutte squadre così. È un'idea di calcio che ha ottenuto dei risultati dall'italiano e che ha migliorato notevolmente l'Inter. Basti pensare che l'Inter l'anno scorso mi sembra fosse arrivata a 24-25 punti dalla Juventus, quest'anno è arrivata a un punto. E è molto migliorata, ha fatto più punti dall'anno scorso, sta migliorando anche in Europa. Però la domanda che mi faccio sempre io è: questa idea di calcio ti può portare ad essere vincente in Italia, in Europa e nel mondo, com'è nelle ambizioni di un grande club e di una grande proprietà come Suning? Ho dei dubbi. Dal 95 ad oggi nessuna squadra ha vinto in Europa con la difesa 3. Il modulo che ha vinto per eccellenza sono stati il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Quindi vuol dire, non essendo io un ideologo, che sono queste le soluzioni che hanno dato i migliori risultati negli ultimi 20 anni di calcio europeo e mondiale. E quindi sulla mia perplessità sul fatto di difendere a tre e di questo calcio più fisico che tecnico, si inseriscono tanti discorsi, compreso quello di Eriksen, che Dino ha fatto, che è un discorso correttissimo. Eriksen non a caso nella Premier, nel Tottenham, è stato il miglior trequartista per passaggi gol della Premier. Non del campionato belga, che pure è molto competitivo perché i belgi sono molto cresciuti, l'abbiamo visto con la nazionale, ma a livello di Premier, quindi il top campionato in Europa per competitività. E quindi è una domanda che bisogna farsi.
Daniele, vuoi aggiungere qualcosa? Perché io sinceramente condivido molto l'analisi.
Condivido veramente l'analisi. Poi c'è da tenere conto una cosa. Io lo tenevo da giocatore, figuriamoci oggi che sono un addetto ai lavori e che mi occupo di parte tecnica, no? Nel calcio, come sempre, al di là di vincere una competizione o di essere vincenti, quello che conta sono i numeri. Cioè, in quello che è stato detto, a mio avviso in maniera giusta, quando si dice che in Europa vincono le squadre negli ultimi 15 anni, 20 anni, squadre che adottano un sistema di gioco di 4-3-3, come è stato detto, 4-2-3-1, insomma è la verità, sono i numeri, sono i fatti. Certo è che il modo che ha di giocare Conte può darti, come è stato detto, ottimi risultati per quanto riguarda il campionato interno, quindi il nostro campionato. A livello europeo, a mio avviso, quando vai a incontrare poi squadre di livello importante che adottano quel sistema di gioco e ti vengono a prendere, ecco che possono venire fuori, se i meccanismi non sono veramente automatici, possono venirsi a creare delle situazioni spiacevoli che poi non ti portano a raggiungere l'obiettivo. Questo è poco ma sicuro.
Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori, una domanda che riguarda il Milan. Ci andiamo un attimo, Cinzia, prendiamolo al volo.
Ci scrivono: a mio avviso non esiste un Milan pre e post lockdown, esiste un Milan pre e post Ibra.
Maurizio, due parole sul Milan, su Pioli, guardando anche un po' in prospettiva, perché io prima ho detto forse qualche giudizio positivo o negativo che abbiamo dato in questo post-lockdown potrebbe essere stato un po' alterato dalla situazione che abbiamo vissuto. E una di queste è sicuramente il Milan, perché il Milan ha fatto un percorso da scudetto. Però, guardando in prospettiva...
Dunque, sostenevo da circa 3 anni che la problematica principale del Milan fosse la disposizione, cioè il 4-3-3, e suggerivo da tempo di giocare con una disposizione diversa, 4-4-2, 4-2-3-1. La motivazione era molto semplice: tutti criticavano la rosa del Milan, voi vi ricorderete,
sì,
quello che si diceva di Çalhanoğlu nel girone,
no,
di andata.
Come no?
Io sostenevo che invece la rosa del Milan era una rosa competitiva e che la problematica del Milan soprattutto era determinata dal fatto che si era fatta una scelta che faceva sì che ancora oggi, dopo 5 anni, il miglior cannoniere del Milan negli ultimi 5 anni fosse Carlos Bacca, 18 gol, giocando in coppia con la Padula, e che fossero stati bruciati dopo di lui 9 numeri 9, 9 centravanti. Detto questo, l'analisi che va fatta sul Milan, a mio modo di vedere, è questa. Ovviamente il passaggio a un modulo diverso e l'inserimento di Ibra sono stati significativi, importanti. È evidente che c'è stato un campionato pre-lockdown e un campionato post-lockdown.
Esatto.
Perché da quando è ripreso il torneo, in Serie A si sono giocate in un mese 13 partite con temperature elevate,
sì,
e con tempi di recupero ridottissimi. Voi pensate che nel 2018, Russia 2018, si giocarono, la squadra vincitrice, la Francia, giocò 7 partite in un mese. 7 contro 13, cioè significa che in Serie A si è giocato esattamente il doppio delle partite,
sì, sì,
soprattutto con degli errori, secondo me, micidiali dal punto di vista degli orari. Perché se tu fai giocare l'ultima partita della sera alle 21:45, significa che finisci a mezzanotte, devi fare doccia, bagni, antidoping, tutte le formalità.
Allora c'aveva ragione Conte, Maurizio.
Ma su questa cosa, indubbiamente, arrivi a casa alle 4 del mattino. Cosa fai? Dormi, ti alzi,
ma
fai,
non recuperi, è chiaro.
Il giorno dopo fai bagni e massaggi, riparti per andare a fare l'altra partita, quindi vuol dire che non ti alleni mai. Cioè, queste squadre non si sono allenate mai. In più, il fatto che giocare senza pubblico ha dato dei vantaggi soprattutto ai giocatori che avevano precedentemente delle insicurezze determinate proprio dal pubblico, perché come Daniele sa benissimo, se non fai risultati e il pubblico ti fischia e ogni volta che tocchi la palla
ti fischia,
si alzano dei sibili, a San Siro come all'Olimpico, come a San Paolo e come allo stadio, e diventa difficile.
Sì, sì.
Invece così, senza pubblico, i giocatori sono stati anche liberi di sbagliare. Chiudo dicendo di Pioli che negli ultimi 9 anni non ha avuto un percorso molto felice e che non si deve esagerare nel giudicare la seconda parte del torneo, a meno che il Milan, che ha perso 5-0 con l'Atalanta, fosse allenato dal fratello. Siccome non mi risulta, credo che per fare un discorso complessivo con Pioli sia bisogno di vederlo in un campionato normale. Naturalmente gli auguro che fai molto bene. Ho i miei dubbi perché, ripeto, ho seguito il suo percorso, la sua carriera. Lui è sempre stato molto fortunato perché è stato esonerato dal Palermo, è andato a allenare alla Lazio, poi è stato esonerato alla Lazio, è andato a allenare a Bologna, poi è andato alla Fiorentina, poi è andato all'Inter, insomma, poi al Milan addirittura, cioè ha sempre migliorato nonostante gli esoneri. Mi auguro che dimostri nel prossimo campionato di essere all'altezza di una squadra importante come il Milan, che ha bisogno di unire lo spettacolo con la concretezza, cioè vecchio motto di Berlusconi, vincere e convincere è nel DNA del Milan. Il Milan è un po' come il Real Madrid italiano, nel senso che i tifosi del Milan non si accontentano di vincere, pretendono anche di giocare un buon calcio, e quindi in bocca al lupo per l'anno prossimo.
In bocca al lupo a Pioli. Voglio sentire anche il pensiero di Daniele Daino.
Io, sai, sul Milan, sulla riconferma di Pioli, io mi sono già espresso tante volte, l'analisi l'ho fatta, me la sono fatta anch'io, intanto tenendo presente il percorso d'allenatore di Pioli, che vede un Pioli che solitamente il primo anno, quindi quando si siede in un nuovo club, il primo anno è sempre strepitoso, cioè veramente fa un gran campionato, l'ha fatto la Lazio, l'ha fatta Firenze il primo anno, l'ha
Bologna.
Fatto quest'anno al Milan, l'ha fatta Bologna il primo anno, poi Pioli il problema è subentra nel secondo anno, non so per quale motivo. Ora ben venga la riconferma, perché intanto quando una macchina funziona a prescindere del perché ha funzionato, no? Quindi nel dare i meriti all'allenatore che ci sono, tipo per me un grande merito è stato mettere Çalhanoğlu finalmente nella posizione dove deve giocare, cosa che con gli altri allenatori l'abbiamo sempre visto ricoprire il ruolo di centrocampista e ahimè con Gianpaolo anche da regista davanti alla difesa. Quindi errori fatti dagli allenatori precedenti nell'utilizzare questo giocatore che sta facendo benissimo ed è diventato a mio avviso un top player della squadra, ma a parte questo poi però va valutato il perché il Milan dopo il lockdown ha fatto questa serie di risultati. Tanto i complimenti al preparatore atletico e chi si occupa della parte di recupero e quindi della condizione dei giocatori, perché qualcuno può pensare che è vero che l'entusiasmo ti fa correre di più, che i risultati ti fanno lavorare meglio, però quando si gioca ogni tre giorni e il Milan ha dimostrato di giocarci tra l'altro quasi sempre con gli stessi uomini, il Milan ha dimostrato di stare molto bene fisicamente, quindi sì. Nel lavorare hanno lavorato molto bene sulla fase di recupero e quindi complimenti da questo punto di vista a mio avviso a chi si occupa per la condizione atletica, quindi preparatore atletico e tutti coloro che lavorano
tutto lo staff, a, questa, certo.
a questo staff. Per quanto riguarda invece il perché il Milan è riuscito a invertire ed è diventata la prima in classifica come punti fatti, mi sembra 30, dal dopo lockdown, per me ci sono dei segreti dietro, cioè è arrivato quel giocatore, io lo ribadisco, che Ibrahimovic, io poi in tante sedi l'ho detto, è una delle problematiche del Milan, non era la qualità dei giocatori, seppur giovani, perché sono giocatori che le hanno le loro qualità, perché se sono arrivati al Milan un motivo ci sarà. Era il problema di mettere all'interno di uno spogliatoio giocatori dalla forte personalità. In quel caso lì c'era solo Biglia, ma Biglia non mi sembrava il giocatore, non mi ha mai dato l'impressione di essere il trascinatore o l'esperto.
Con Ibra dice hanno risolto questo problema.
Sì. Con Ibra hanno risolto questo tipo di problema perché a mio avviso, lo ripeto perché io credo a quello che dico, è andato tra l'altro a migliorare quella che è una figura di Pioli che è un grande motivatore, un grande gestore di risorse all'interno dello spogliatoio, un allenatore preparato tatticamente con gli anni di esperienza, perché ha acquisito esperienza, quindi oggi è un Pioli più maturato, però Pioli a mio avviso mancava sempre di una qualità, di avere un pochettino di attributi.
Ha trovato il vice praticamente.
Ha trovato quello che gli ha.
Ha trovato il vice.
Diciamo che con Ibra, con l'arrivo di Ibra, insomma, ha permesso a Ibra, attraverso la sua personalità, di far alzare la testa intanto a tanti giovani giocatori, e Ibra ha fatto capire a tutti i giocatori del Milan, a mio avviso, intanto l'importanza di giocare nel Milan, e poi che si scende in campo per un unico risultato, che è vincere. Tant'è vero che l'atteggiamento del Milan contro chiunque è quello di fare la partita e cercare di fare dei gol, cosa che prima non era così. Quindi se andiamo a valutare l'operato di Pioli prima dell'arrivo di Ibra e dopo l'arrivo di Ibra, e io dico che prima dell'arrivo di Ibra i risultati erano tipo quelli di Gianpaolo, io non ho visto grossi miglioramenti.
È vero. Sì, quindi
bisogna fare molta attenzione sull'importanza dell'arrivo di Ibrahimovic dentro le mura di Milanelli.
Allora, vi sto per salutare.
Sono d'accordo. Dico una cosa a questo punto.
Sì.
Allora, l'allenatore è Ibra.
Infatti è quello che pensiamo in molti.
Secondo me ha fatto un po' di tutto quest'anno. Un po' come ha fatto.
Però l'ha detto, ragazzi, pure
che è sottopagato per quello che fa.
Ha fatto presidente, allenatore, ha fatto tutto.
Però sapete qual è la cosa?
Però
la
questa
cosa
la dice
bella,
lunga,
bella.
Secondo me.
Marco, posso dire una cosa? Sai qual è la cosa bella e che dà un grande entusiasmo all'interno del Milan e tranquillità? È il fatto che Pioli, ovviamente deve essere un allenatore che si prenda a carico tutte queste cose, no? Però mi sembra che Pioli dia molto spazio a questa cosa qua e che non gli pesi, quindi la grande capacità di Pioli di accettare
questa cosa, tu dici, potrebbe essere un vantaggio,
è un grande vantaggio.
Maurizio,
quindi non è un allenatore
Maurizio,
rendiamoci conto che comunque Ibrahimovic Zlatan ha 38 anni.
È quello che dico pure io, Maurizio.
38 anni.
39 ormai.
Sono un estimatore di Zlatan, mi piace come personaggio, come personalità, eccetera. Però la domanda che mi faccio io è questa: in prospettiva futura, cosa può fare e cosa può diventare? Siamo sicuri che in un campionato normale, con degli impegni anche internazionali, con una stagione più lunga, un giocatore di quell'età che va per i 39 sia il futuro del Milan per i prossimi due anni?
No, ma è chiaro
che
non
è. E poi siamo sicuri che non possa essere
lo dico in questo termine, un tappo per altri giocatori? Facciamoci anche questa.
Ma no, secondo me lì intanto Ibrahimovic lo sa che ha 39 anni, poi certo,
vabbè, io
se vedi le sue interviste sembrerebbe descriversi come un marziano che non ha età, no? Però l'età corre per tutti e come dicevate ci saranno tante partite. Secondo me sta molto nell'intelligenza, insomma, di parlarsi prima dell'inizio di stagione e nel caso in cui Ibra venga riconfermato mettere in chiaro quella che è poi
però non è facile con questi giocatori
gestire le risorse. Certo. Allora, questo è un passaggio fondamentale.
Maurizio, senti, vi saluto, vi sto per salutare sia Daniele Dano che Maurizio. Maurizio, una percentuale della notizia, cioè di quello che sta circolando di Roberto Mancini Juve in prospettiva, in percentuale ci credi quanto?
Allora, io penso che se una società importante come la Juventus deve aspettare un risultato per decidere il futuro dell'allenatore, vuol dire che non è una società importante. Siccome la Juventus è una società importante, se hanno deciso di cambiare allenatore, allora hanno già fatto la scelta,
sì,
indipendentemente da cosa succederà nella
con il Lione.
E la scelta di Mancini è una scelta coerente con quelli che sono i rapporti. Mi risulta che Bonucci e Chiellini siano molto in sintonia con Roby Mancio, mentre il feeling con Sarri non è mai
bocciato.
Ti risulta bene? Ti risulta bene?
Sì, mi risulta bene. Sono due giocatori che sono abituati a difendere in spazi stretti,
sì,
e non gli piace difendere alti, perché difendere alti, come chiede Sarri, per tenere la squadra in 30 metri comporta il fatto che poi devi pedalare all'indietro molto velocemente. Insomma.
E questo si spiegano i 43 gol.
Sì, i 43 gol si spiegano con molte cose. Sì. Cioè, diciamo che questa qui è stata una squadra dal punto di vista mentale molto molto ondivaga. Io penso alla partita col Milan, il primo tempo la Juventus l'ha talmente dominata che non c'era nessun tipo di discussione. Hanno preso il gol sul calcio di rigore e si è spenta la luce. Cioè, questa qui è una squadra che dal punto di vista mentale non teneva i 90 minuti e secondo me, chiudo facendo un discorso molto serio, non so se Daniele Dain è d'accordo con me, ma lo voglio fare lo stesso. Il tipo di calcio che fa Sarri parte dagli attaccanti. I tre attaccanti davanti devono, nel non possesso, quando la palla c'è all'avversario, pressare e fare sì che la squadra possa riconquistare la palla in maniera in una zona del campo pericolosa. Siccome i tre attaccanti della Juventus pressano poco, soprattutto c'è uno che non pressa mai, che è CR7, la squadra è stata incompleta nella sua gestione per tutto l'anno. Cioè aveva dei buoni momenti all'interno della partita, per esempio io ho visto delle belle gare in Champions con l'Atletico Madrid, fece una partita ottima anche a Madrid, con l'Inter hanno fatto due partite molto molto buone, però è una squadra che non aveva continuità nei 90 minuti e non ce l'aveva perché ha dei giocatori che sono dei grandi giocatori individualisti e non sono dei giocatori da squadra.
Al volo, Daniele, perché devo chiudere al volo proprio.
Sì, io ho seguito due allenatori nel mio percorso quando ho smesso. Il primo è stato Maurizio Sarri ed l'unico allenatore che ho seguito tempi di Empoli, ancora prima da Alessandria, e poi il secondo, voi lo sapete, ormai da un anno e mezzo seguo Roberto De Zerbi. Quindi se ho deciso di seguire questi due allenatori è perché li considero, uno intanto è giovane e l'altro ha un po' più di esperienza, un po' più grande, come due allenatori secondo me più bravi. Poi nelle difficoltà di Sarri ci sarebbe da disquisire parecchio, perché a mio avviso è stato scelto un allenatore con delle qualità ben precise che aveva bisogno di un materiale tecnico a disposizione ben diverso da quello
che gli è stato dato,
che intanto gli è stato dato a inizio mercato. Vuol dire, sono arrivati giocatori non funzionali per come voleva giocare Sarri. Quanti giocatori ha fatto arrivare Sarri per scelta sua? Zero.
La Juve
di quest'anno, per me, a mio avviso, è la Juve meno forte delle ultime 10 Juventus.
Quindi
la squadra è diventata più debole. Molti giocatori hanno un anno in più. Mettiamoci anche che le altre squadre, e questo non viene detto,
tra l'altro avevano vinto pure parecchio, quindi anche un po' di sazietà.
È normale che la Juventus poteva trovare delle difficoltà.
Però, certo,
attenzione,
io fossi la Juve sarei molto attenta a fare meno di Maurizio Sarri, perché il primo anno non fece un granché bene neanche a Napoli, se vogliamo.
Sì, sì,
però
sì,
poi
sì,
se lo fai lavorare, gli inserisci gli interpreti, i giocatori funzionali per come vuole giocare, a prescindere da Chiellini e Bonucci, attenzione, perché poi se gli dai il materiale, secondo me Sarri rimane tra i tre allenatori più bravi, non in Italia, in Europa e nel mondo.
Che bella coppia, Maurizio Pistocchi e Daniele Daino. Abbiamo parlato molto di calcio e mi piace molto.
Ti do un consiglio, caro Piccari, chiama più spesso Daino.
Ma io lo chiamo spesso, lo sai, perché mi piace molto come parla di calcio.
Grazie Maurizio, mi fa piacere, grazie. Cose intelligenti, si vede che è una persona preparata.
È vero, è vero.
Al contrario di parecchi che parlano di calcio, ma si sono invecchiati e... diciamo che
sta buono,
sta buono.
Stai buono, amico mio.
Non faccio nomi. Il dietro una te, vedi, sì. Maurizio, attraverso una telefonata così poi si conoscono le persone,
è vero.
Si impara a conoscere. Dai. Come non si sa mai che in un futuro possiamo avere
si sa mai di dividere
qualcosa.
Bene. Un abbraccio a Maurizio, ciao. Pistocchi, ciao, e Daniele, ciao, Daino, sì. Tanto calcio in questo blocco. Break, no, di più, adesso mi arrivano le frecciate. Break, torniamo subito.